C'è una storia un po' complicata che credo devi sentire e dare una risposta a questa coppia, giovane coppia. Una nuova sorella, non diciamo nome, niente, dice: "Cari fratelli, sono fidanzata da giovane età con un ragazzo che ho amato e amo tanto, ma ho rovinato tutto a causa di poca costanza nella fede. In adolescenza, infatti, sono stata un piede dentro le cose del mondo e uno fuori. Dopo 2 anni di fidanzamento lo lasciai per sentirmi libera, ma in realtà non ho fatto altro che contaminarmi con le cose del mondo. Ho capito che stavo sbagliando e stavo rovinando tutto. Sono tornata da lui e ho chiesto il suo perdono e lui mi ha perdonata. Ma continuavo a non essere costante in Dio. Non andavo in chiesa, non pregavo, non leggevo la Bibbia e dopo 2 altri anni ho peccato nuovamente. Volevo stare da sola, divertirmi. Anche questo periodo è durato poco, perché sentivo la coscienza che chiamava e tornavo sui miei passi. E gli ho raccontato tutti i miei sbagli, e piano piano lui mi ha perdonata, e io ho combattuto per farmi perdonare e riconquistarlo. Ed è andato tutto bene, per altri 2 anni, quando di nuovo sono stata con un altro ragazzo. Dopo, per 4 anni non l'ho detto al mio ragazzo. Come potevo chiedere perdono di nuovo? Questi 4 anni sono stati bellissimi per noi, il rapporto andava benissimo, ma io mi rendevo sempre più conto della mia stupidità, del mio errore. Mi chiedevo come avevo potuto fare quelle cose. Ho cercato di superare i sensi di colpa da sola, ma non ci sono riuscita. Poi ho capito che non serviva a nulla chiedere perdono a Dio se lo nascondevo al mio fidanzato, l'uomo con cui fino a ieri parlavamo di matrimonio. E così gliel'ho detto e ho distrutto la sua vita. È stato un ritornare al passato per lui, ai momenti bui che avevamo superato. Ultimamente avevamo iniziato ad andare in chiesa e ascoltare i vostri messaggi. E in cuor mio questo fardello pesava troppo. Ho detto: non posso sposarlo, avere famiglia con lui e andare avanti nascondendogli questo. Adesso rischio di perdere l'amore della mia vita per colpa delle mie vanità, per aver dato le spalle a Dio, aver dimenticato i suoi insegnamenti. Forse perderò tutto perché non vedo altra vita senza di lui, senza il ragazzo che ho ferito e che ora è devastato. È stato come un fulmine a ciel sereno per lui. Avevamo già superato quei momenti bui. Vi chiedo, fratelli, se Dio mi perdonerà, perché non mi sento perdonata. Forse perché tenevo nascosta questa cosa. Adesso chiederò ogni giorno perdono a Dio e al mio ragazzo, nella speranza che tutto si sistemi. Ma non potevo continuare ad andare in chiesa e pregare e portare questa menzogna nel cuore. Non ero veramente libera. Volevo dirglielo. Sono stata egoista e vigliacca a non farlo prima. Mi sento una fallita in Cristo perché, pur avendo avuto l'opportunità di conoscere Dio, ho peccato lo stesso e l'ho deluso grandemente. Adesso vorrei continuare il mio cammino di fede e darmi a Dio totalmente. E se il mio ragazzo non mi vorrà più e non vorrà perdonarmi, lo capirò. È quello che merito. È stata solo colpa mia. Lui invece mi ha sempre trattata da principessa e non ha ceduto alle cose del mondo. Mi ha sempre rispettata. Io ho perseverato nel peccato. Pregate per me. Vi voglio bene. Dio vi benedica." E abbiamo scritto a questa sorella di dire anche al fidanzato di mettersi in contatto con noi. E nel secondo email lei ci ha scritto: "Vi aggiorno e vi dico che mio fidanzato è ancora insieme a me, per grazia di Dio. Mi ha detto che Dio lo ha liberato dalla rabbia dopo una notte di pianti e preghiere. E questo mi fa vergognare ancora di più, perché è una cosa che non mi aspettavo. Nella mia vita Dio mi ha dato tutto, una famiglia bellissima, mai mancato nulla, un lavoro stabile, e io ho voltato le spalle ai suoi insegnamenti, al suo amore per me. Che Dio mi perdoni. Chiedo Il punto è proprio questo, che non mi sento perdonata. Ho preso coraggio grazie a un messaggio in cui fratello Giuseppe diceva che se fai un torto a un tuo fratello, devi confessarlo. E mio ragazzo, oltre che mio fidanzato, è anche un fratello in Cristo e non potevo nasconderlo più. Ma vi dico che non sento quella liberazione. Mi sento oppressa dal rimorso, dai sensi di colpa, dai perché della vergogna. Un tempo avevo timore di Dio e mi impegnavo a rispettarlo anche nelle cose piccole. Poi cosa è successo? Come ho potuto fare quelle cose? È difficile superare ciò, ma continuo a pregare, a leggere ed ascoltarvi. Che Dio mi perdoni e invada con il suo spirito. Pregate per noi. E vi ringrazio anche per il corso biblico. Sì, inviatemelo. Grazie per quello che fate per noi. Vi voglio bene. Amen.
Amen. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Beh, cara figlia, il Signore ha permesso, ti ha dato un avvertimento il Signore. E il Signore ha permesso che tu mietessi quello che hai seminato. Mi sento molto male per il tuo ragazzo. Deve essere molto, molto, molto speciale questo ragazzo.
E credo che stanno seguendo insieme, quindi stanno ascoltando
questo
entrambi.
È un ragazzo che ovviamente tu non ti meriti, va bene? Tu ti meriti il bastone. E insomma, sei una donna infedele, praticamente, sei una moglie infedele, una fidanzata infedele. E per cui, cioè, è un po' come se tu stai giocando con la vita di questo ragazzo, insomma. Cioè, io vi parlo come se foste tutti e due i miei figli, guarda. Ed è questo esattamente quello che direi loro. Sia che si trattasse di te, sia che si trattasse di lui. E sappi che il difensore del tuo ragazzo è molto potente. È Gesù, Dio. Quello che stai attento a quello che fai a lui, lo fai contro Dio. E il Signore potrebbe toglierti il tappeto di sotto i piedi e tu vai a finire a gambe all'aria senza fidanzato, senza marito, senza niente. Praticamente il diavolo conosce la tua debolezza. Allora, qui bisogna andare alla radice, bisogna che devi entrare in quella porta che non apri mai, c'è una porta piena di ragnatele nel tuo cuore che tu non apri. Una porta buia, una stanza buia, piena di ogni immondizia, che tu non entri a fare pulizia. E da lì escono le cose brutte, escono spiriti del diavolo. Cioè tu praticamente ti sei comportato in modo da distruggere questo ragazzo. Guarda, questo ragazzo era giustificatissimo non tornare da te, trovarsi una donna meglio di te. Va bene? Perché tu non lo meriti. Ma ti parlo come una figlia, non ti offendere. Cioè, è come se Dio ti dicesse: questo ragazzo tu non lo meriti. E solamente perché, per via delle tue confessioni sincere, e lo vedo che sono sincere, che il Signore gli permette di tornare. Ma io stesso, guarda, se tu non cambi, io stesso pregherò che Dio gli dà una donna migliore di te. Perché tu non lo meriti a lui, cioè ti meriti uno come te, che quando si sente giù si prende un'altra donna. I matrimoni così li conosciamo, finiscono sempre in divorzio. È terribile che poi potresti avere anche dei bambini, e così anche i bambini e la maledizione si perpetua. Mm-hmm. Anche i bambini pagano il prezzo. Però davanti al Signore un giorno dovrai renderne conto. Non è solamente per l'atto sessuale, e c'è l'adulterio, eccetera, ma per il fatto che hai rovinato delle vite. Quante volte lo ha tradito?
Tre volte.
Praticamente ormai sei nel territorio che si sbaglia ancora, non credo che il Signore avrà misericordia di te, perché ovviamente, evidentemente sei come il drogato che torna sempre alla droga. Cioè andiamo alla radice, andiamo alla radice. Da cosa vengono questi tradimenti, Angela? La radice, la radice.
Secondo me è una mancanza di stabilità nella sua relazione con Gesù.
Esatto, sì,
Perché
ricevuto lo stesso.
posso dire che non è l'amore per il tuo fidanzato che ti manterrà fedele, leale a lui, ma è il tuo amore per Dio che ti farà essere forte e dire: non voglio deludere Dio, voglio rimanere fedele alla mia fede, alla parola, al mio Gesù che ha dato la sua vita per me. Non voglio ferire Gesù, perché chiaramente l'amore per il ragazzo non è sufficiente per fermarti nel peccare, perché l'amore di un uomo o di una donna è sempre limitato, non basta. Se non abbiamo l'amore per Gesù nel cuore, non siamo forti, siamo sempre deboli. Non importa quanto amiamo una persona, è solo l'amore di Dio che ci fa sufficientemente forti di resistere alle tentazioni.
Vediamo una storia simile in 2 Samuele 12, quando Nathan va da Davide, che Davide ha un problema di adulterio, alla fine del suo peccato lo ha guidato un altro peccato, eccetera. Alla fine ha ucciso per coprire il peccato di adulterio, ha ucciso il marito di Batseba. Vediamo un po' Daniele, Samuele 12.
E poi penso anche che viviamo in un mondo dove la mancanza di fedeltà in una relazione è una cosa normale, è una cosa che vedi tutti i giorni e quindi non hai una motivazione, non hai un esempio buono nel mondo, veramente devi fare un collegamento con Gesù, andare alla parola per rimanere forte.
Poi legge 2 Samuele 12:9.
Secondo Samuele 12:9. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? E
Quindi praticamente sta dicendo Dio, tu non
questo
hai disprezzato solo le tue mogli
a chi
e
parla qui?
Uria, è Dio che parla, è Nathan, profeta di Dio, che parla a Davide dopo che ha dato con Batseba e ha ucciso
Ah,
Uria.
ok.
Perché è un peccato guida un altro, te ne accorgi neanche. Hai finito con la scrittura?
No. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria l'Ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Amon.
Ok, quindi qua dice Dio, cos'è il 12? 9?
12:9.
12:9. Perché hai disprezzato la parola del Signore? Cioè, Dio se la prende personale. Quando tu commetti adulterio, va bene? È contro Dio che stai peccando. È verso 14.
Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire.
È incredibile, cioè qui Dio gli sta dicendo non sei degno, Davide, di avere questo figlio. Me lo prendo io in cielo e lo faccio crescere qui in cielo, perché i bambini in cielo crescono. Va bene? Davide non meritava questo figlio, se l'è preso, non è che l'ha ucciso, l'ha portato in cielo, ok? Vabbè. Quindi, facendo così, tu, dolce figliola, hai dato ai nemici del Signore occasione di bestemmiare, perché chiunque ti conosce e sa che sei cristiana e tu ti comporti così, fai perdere la fede alla gente, perché qualcuno può, o lo ha scoperto già o lo scoprirà, se non altre le persone che tu sei andata a letto, queste tre persone, che esempio gli hai dato? Loro lo sanno o lo potranno sapere che tu avevi un fidanzato. Quindi, perché dico questo? Perché voglio che tu vai alla radice. Cosa sto facendo? Cosa sto cercando di fare? Sto cercando di svegliarti che tu non cadi più in questa fossa, perché la prossima volta io ti dico, potresti non uscire più da quella fossa. La tua vita può, cioè praticamente, non so se il tuo ragazzo ti perdonerà di nuovo, magari ti perdona e dice sì, d'accordo, ti perdono, però io sono stanco di avere coltellate alla schiena. Va bene? E allora il Signore gli darà una donna meglio di te. Va bene, allora perché dico questo? Per farti del male? No, per svegliarti. So che queste cose ti fanno male, ma immagina come tuo ragazzo è ferito. Immagina mia moglie che ogni 2 anni si trova uno. O io mi trovo una e gli dico: mia moglie, io ti amo assolutamente, sì, però sai, ogni tanto così, non è così la storia. Che tiri la corda, cosa succede quando tiri troppo la corda, Angela?
Si rompe.
Si rompe. Quindi attenzione che sta corda, guarda, è un miracolo che questo ragazzo è tornato, guarda, questo ragazzo qui vale più oro di quello che pesa. Questo ragazzo qui ha un perdono che assomiglia a quello di Dio e di Gesù. Vabbè, se tu dovessi tornare alla tua droga di adulterio di nuovo, può darsi che il Signore non te lo dà più questo ragazzo. Magari ha già pronto un'altra donna che lo fa felice. Perché poi questi peccati di adulterio, diciamo, serial, abituale, è un peccato tipico degli uomini. Le donne sono create, costruite per essere fedeli. Di solito le donne non sono fatte saltare da uomo in uomo, perché la donna cerca il cuore, cerca il romanticismo, cerca il sentimentalismo, cerca le cose...
stabile.
Come?
La donna vuole sicurezza,
sì,
vuole essere stabile.
La donna di solito non ha bisogno di sesso, sesso è secondario, prima ha bisogno di sentirsi protetta, di sentire una compagnia. Quindi praticamente non so se ha imparato nella discoteca, dove accidenti ha imparato questo atteggiamento qui. Vabbè, quindi adesso pregheremo per la tua liberazione, che di liberazione hai bisogno. Ma per pratica ci sta dando un po' di avvertimenti, che la pazienza del Signore non è eterna.
Mm-hmm. Sì.
Va bene, perché Gesù ha detto al contadino, al fattore, che voleva tagliare, il padrone voleva tagliare il fico, e il fattore gli ha detto: ma lascialo ancora un anno, gli do dell'acqua, lo concimo, e poi se ancora non produce frutti lo tagli. Quindi il Signore, io credo che il tuo anno è arrivato più o meno alla fine, ti è rimasto poco, infatti sei arrivato alla fine. Se fai ancora uno sbaglio, attenzione, non è importante che se arriva uno da Hollywood, il miglior attore più sexy di Hollywood, quello può essere il tuo ultimo. Da allora in poi trapasserai nel mondo del... Ok? Allora, so che questo ti distrugge, questo è praticamente questo messaggio che ti sto dando, è duro, però credimi, è una medicina amara, ma credimi, hai bisogno di questa medicina. Una medicina che ti svegli, va bene? Prenditi cura di sto ragazzo, prenditi cura, va bene? Però attenzione, qui c'è la buona notizia: se cambi, se adesso veramente ti metti in ginocchio in segreto, non davanti al ragazzo per fare la scena delle lacrime, in segreto davanti al Signore, lacrime in segreto, va bene? Che Gesù ha detto a Matteo 6:7, in segreto, chiudere la porta. Va bene. Se tu comincerai a pregare in segreto e a cambiare e dire: Gesù, per cortesia ti chiedo nel nome di Gesù Cristo, fammi morire prima che io cada in questa pozzanghera di nuovo, perché diventa una droga. E sei sincera, e quando il diavolo torna di nuovo con... Perché sarai messa alla prova, avrai una crisi, farai una lite con questo ragazzo. Il Signore provocherà delle cose che sembrerà giusto che tu vai a letto con qualcun altro. Sarai messa alla prova e allora vedremo se sei cambiata veramente. E allora a quel punto devi metterti al posto del tuo ragazzo che ti ha perdonato cose infernali e ti ha perdonato 3 volte ed è tornato. Ha pianto tutta la notte sto ragazzo. Dio lo benedica. Come si chiama? Niente nome.
No, però come hai detto dall'inizio, quando hai sentito questo messaggio per la prima volta, hai detto che questa sorella sarà messa alla prova, perché anche il fidanzato farà nel futuro sbagli. Chissà cosa farà, forse senza la sua volontà, con la sua volontà.
Quello che sarà.
E lei si sentirà giustificata a andare a tradirlo, di vendicarsi, perché forse lei sarà nel giusto, però questo sarà un test per lei, è veramente cambiata.
Esatto.
E credo che è molto importante adesso quel vuoto nel cuore che adesso ti lascia la condanna, la vergogna, la colpa, quel vuoto, a riempirlo bene con la parola di Dio, che la parola ti fortificherà. Studiare la parola tutti i giorni finché senti che veramente sei forte e resisti al diavolo e non cadi più. Però
comunque,
solo la parola ti aiuterà in questo.
Comunque senti, il tuo problema, figliola, è la mancanza di relazione con Gesù. Perché quello che gli adulteri e i fornicatori cercano nel sesso e quello che non hanno. E cos'è che non hanno? Cercano di riempire quel vuoto nel cuore con la carne e non ci riescono mai. Va bene? Con la carne, che è un vuoto che può essere solo riempito da Gesù. È Gesù che ci dà quella soddisfazione, quella gratificazione, che ci fa dormire tranquilla la sera, che ci fa svegliare felice la mattina, se abbiamo una relazione con Gesù. E può essere in una prigione e aspettare che arrivino col marchio della bestia, che tu non lo vuoi, eccetera, e tu hai la pace nel cuore, perché sei pronto a morire per Gesù. Amen. Solamente questo tipo di relazione vince il diavolo e le sue tentazioni. Quindi il tuo problema è solo uno: tu non hai relazione con Gesù. Sei evangelica, sei cristiana, sei battezzata nello Spirito Santo, sarai nata di nuovo, tutto, parlerai in lingua, tutto quello che ti pare, ma non hai relazione vera con Gesù e cerchi di sopperirla, di sostituirla con il sesso, va bene? Come altri cercano di farlo con la droga. Vabbè, quindi adesso davanti al tuo fidanzato potrai piangere, quello che ti pare, ma è in privato che devi vincere la tua battaglia, è in privato che devi sconfiggere il diavolo. Il diavolo conosce ogni nostro punto debole, conosce il tuo e ti si presenterà di nuovo. Quindi preparati, verrà. Arriverà, ci sarà.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi certamente sei perdonata. Matteo 18, 21, 22 dice 70 volte 7 al giorno e ti penti. Infatti, come vedi, il Signore l'ha rimandato per la terza volta. Quindi è logico che sei perdonata. Ma attenzione, attenzione. Attenzione che al fico gli ha dato un anno, il Signore. Dopo un anno, il tuo anno credo che è più o meno passato. Va bene, questo anno ne hai fatti tutti i colori, ne hai fatto in questo. Va bene, io adesso direi pregheremo per la liberazione di questa ragazza, preghiamo dopo con tutti gli altri.
Sì.
Che fra poco pregheremo con tutti i fratelli che hanno chiesto preghiera e tu hai bisogno di liberazione. Quindi dipenderà da te, non dipende da fratello Giuseppe, adesso io guiderò in preghiera, ma dipende da te. Quanto del tuo cuore vuole dare Gesù? 30, 60, 90, 99 o tutto? Dipenderà da te, se vuoi essere sposa di Cristo oppure una credente che quando è bel tempo. Dipenderà da te.
Amen.
Che tuo ragazzo non è Gesù, non è Dio, farà sbagli e tu sarai messo alla prova. Vedremo se veramente sei cambiato, d'accordo?
Amen.
Quindi poi pregheremo.
Una cosa ancora voglio dire, vi invieremo il corso biblico e studiatelo bene, fratelli, ma una cosa che vi aiuterà anche è se potete insieme dedicarvi all'opera del Signore evangelizzando, perché solo andare in chiesa e essere passivi è un po' noioso per la nostra vita cristiana. È certo che guardiamo intorno, guardiamo in giro, cosa posso fare, cosa c'è di interessante per fare, ma se uno si dedica alle pecorelle, ad aiutare le pecorelle, la vita ti cambia tutto, diventi attivo, diventi interessato nelle pecorelle, nel Gesù, ami Gesù di più e non ti annoi più, non sei uno che sempre guarda in giro cosa fare, sei uno che hai tanto da fare per Gesù, per le pecore. Quindi insieme andate a evangelizzare, il corso biblico vi insegnerà come fare, ma studiatelo bene con tutto il cuore.
Amen. Gloria a Dio. Allora gli diciamo un attimo di pazienza che poi preghiamo insieme agli altri.
Sì.
Ecco, per motivi di tempo non riusciamo a pregare uno per uno, che abbiamo 15-20 oggi,
sì,
da pregare.
Sì, sì.
E non riusciremmo. Quindi però, gloria a Dio, preparare il cuore,
amen,
tremanti col timore di Dio, va bene, perché se Dio fa cadere su di noi quello che ci meritiamo, sono guai, va bene, l'unica cosa, speranza, è spezzarsi, pentirsi, cambiare, e il perdono di Dio.
Amen.
Però confessare il peccato non basta. Bisogna confessare, cos'è? Proverbi 28:13 dice bisogna confessarlo e abbandonarlo. Quindi tu hai fatto le confessioni, tu sei ok, come confessione vai bene, lacrime, tutto a posto, ma tu non abbandoni il peccato però. Quindi vuol dire che nel tuo cuore c'è ancora una piccola zona che a partire dal diavolo dice questa è zona mia. Devi consacrare a Gesù tutto,
amen,
va bene? Mente,
amen,
anima e cuore. C'è qualche cosa che Gesù non gliel'hai data, va bene?
Amen.
A posto?
Amen.